Allora, come dicevamo, abbiamo fatto finora, diciamo, due saggi e mezzo più o meno, perché l'ultimo è sulla comunicazione non verbale e l'intelligenza emotiva, ne abbiamo parlato abbastanza, però poi lo riprendiamo. Manca di fatto il saggio sul farmaco, che è un saggio abbastanza interessante, abbastanza intenso, credo dal vostro punto di vista estremamente utile, nel quale tanto per riprendere i vari strumenti che abbiamo utilizzato strada facendo, trattiamo un oggetto contraddittoriale. Abbiamo visto che contraddittoriale significa intessuto di caratteristiche non necessariamente coerenti, anzi diciamo non coerenti proprio direttamente. Perché il farmaco è un oggetto contraddittoriale? Perché nella vulgata corrente, cioè nel modo in cui viene considerato normalmente, è una medicina, fine, no? Quindi dice che c'è di strano, che c'è di contraddittorio, che c'è di buffo nel farmaco, serve per curarti, lo prendi, stai meglio, fine della frasca. Nella prassi, dimmi?
Effetti collaterali.
No, perché quelli bene o male fanno parte, diciamo, sì, potremmo infilarceli, come vedremo, per una serie di considerazioni che hanno a che fare con un suo tratto che viene accentuato nella medicina corrente, che è l'universalità, però rimane più o meno all'interno di quel discorso. Il problema è che il farmaco è anche una merce, tanto per dirne una. Buongiorno. Perché, come abbiamo detto, la ricerca e la produzione di farmaci non sono un'attività pubblica, un'attività non lucrativa, ma sono di fatto, uno dei giri d'affari più grandi del pianeta, che porta con sé una serie di modifiche e di necessarie, richieste ulteriori all'idea di farmaco. Tra l'altro, per riprendere quello che diceva il vostro collega sugli effetti collaterali, il farmaco è anche, diciamo, contraddittoriale in essenza, nel senso che farmaco non vuol dire necessariamente medicina, vuol dire anche veleno, la parola stessa. Quindi un farmaco può essere qualcosa che cura e può essere qualcosa che uccide, esattamente come le nostre medicine. Se tu prendi 150 aspirine, probabilmente stai molto molto male, forse non ci lascerai la pelle, ma sicuramente non ti curi. Quindi, tra le altre cose, possiamo registrare anche questo, ovvero sia il farmaco è il luogo, è uno degli esempi concreti dell'importanza della misura, cosa che con la cultura, diciamo, moderna non ha molto a che vedere, perché come forse avremmo detto più volte, la cultura moderna si fonda sulla quantità. E l'unico pregio della quantità è, l'unica qualità della quantità è essere di più. Quindi in linea di massima tu dovresti ragionare in sempre più grande, che è quello che si è fatto fino all'altro ieri fondamentalmente. Non so se sapete che per esempio i grandi centri commerciali americani stanno fallendo, stanno chiudendo a rotta di collo. Perché? Perché sono diventati troppo grandi. Perché secondo la logica della quantità, più erano grandi e meglio era, senza rendersi conto che si arriva a un livello oltre il quale diventa negativo essere troppo grandi. Okay? La misura è non moderna fondamentalmente, perché la misura implica cosa? Che c'è un tot che è giusto e di più o di meno no. D'altronde, quando voi prendete il caffè, quanto zucchero ci mettete anche se vi piace dolce? 5 bustine? Non credo. Però la logica sarebbe quella, no? A me piace dolce, più è dolce meglio è, lo verso dentro la zuccheriera, lo mangio col cucchiaino, facciamo prima. Ma non funziona così. Col farmaco è esattamente la stessa cosa. Prendete la bella donna, una goccia di bella donna è curativa, tre gocce già ti ammazzano. Perché è un problema di calibrare le cose. Ok? Quindi il farmaco ci mette davanti, già come vedete, a una serie di dilemmi che con la ideologia corrente si adattano sì e no. Da una parte, appunto, il fatto che pretende di essere in qualche misura uno strumento di salvezza, perché è quello di fondamentalmente, no? Nasce dall'idea di poter curare e salvare. E quando si parla di salvezza, che sia una salvezza da malattie, sia una salvezza spirituale, conta poco. Comunque il tono religioso della questione c'è sempre. Il farmaco per te è qualcosa che è più di un qualcosa che ti permette semplicemente di farti passare un dolore, è qualcosa che ti salva, che ti rimette al mondo, che ti fa star meglio. Quindi tu nel farmaco investi comunque, come abbiamo visto, energie emozionali. Il Il farmaco non è semplicemente un composto, una molecola costruita in un certo modo che tu prendi col specifico intento che bersagli una parte del tuo corpo in modo che quella non sia più infiammata. Teoricamente sì, ma nella prassi chi è che ragiona così? Nella prassi c'è qualcuno che ha un feroce mal di testa e vuole uscire con la ragazza che ha finalmente riuscito a invitare la sera stessa e deve in qualche modo salvarsi da questa situazione e pia una bomba, quale che può essere, non so, un brufen, quello che volete, e risolve la questione. No? Quindi che la medicina, che è diventata sempre più una scienza cartesiana, quindi una scienza astratta, concepisca il farmaco in un certo modo, è un discorso. Che l'utente finale lo concepisca allo stesso modo, è un altro, perché non è vero. E questo è uno dei grandi problemi con i quali si confrontano oggi tutti i medici. Perché il medico ritiene che una volta che ha scritto quella famosa ricetta in modo del tutto incomprensibile, perché io credo che facciano delle scuole apposite per non farsi tradurre quello che scrivono i medici, ne conosco uno che scrive in modo decente, ma comunque una volta scritta questa cosa, il destinatario della comunicazione obbedisca come un soldatino e quindi prenda le sue pasticche alle 8 la mattina, alle 8 la sera, salzi magari anche durante la notte pur di non saltare l'intervallo di tempo richiesto, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema è che la gran parte degli studi che si occupano di questo discorso dimostra che invece poi il paziente di solito non lo fa. Il paziente fa a occhio. Perché? Perché la percezione del paziente del farmaco è diversa. Perché la fiducia del paziente nei confronti del mondo medico è altra. Perché il mondo medico si è caricato di una serie di aspettative, concetto che ormai dovremmo conoscere abbastanza bene, tali da essere poi entrato in crisi. Saprete che oggi come oggi, ogni anno ci sono migliaia e migliaia di cause di pazienti verso medici. Quel famoso patto di fiducia incondizionata che legava al medico precedentemente è in crisi. Perché? Perché, come abbiamo visto, è stato un richiedere troppo alla fiducia, un pretendere troppo dai propri mezzi. La medicina continua a proclamarsi una scienza, ma non è una scienza. La medicina è un'arte. Nel momento in cui decide di diventare una scienza, fa delle scelte che la portano a prendere certe posizioni. Una di queste posizioni qual è? Quella sull'universalità del farmaco. Ovvero sia sul fatto che esiste una malattia, esiste un agente, una molecola, un composto che è in grado di sconfiggere questa malattia e in ogni situazione in cui questi due vengono in contatto vince la medicina. Questo però è un ragionamento astratto, come forse avrete cominciato a considerare. Perché? Perché noi siamo tutti diversi. E la medicina lo sa perfettamente che siamo tutti diversi. Ormai DNA, RNA, conseguenze geniche, conseguenze genomiche, le sappiamo, non è una novità, no? Allora come puoi pretendere tu che lo stesso farmaco, astrattamente concepito, operi allo stesso modo in tutte le persone che lo prendono? Perché tu ragioni come un meccanico, come abbiamo detto la volta scorsa, non ragioni come un medico. Perché il famoso artificialismo del quale parlavamo l'altra volta ti fa ragionare in termini di corpo-macchina. Quindi il corpo ha delle componenti, il fegato, i reni, i vasi sanguigni, i muscoli, i tendini, tutto quello che volete, i quali sono di fatto dei pezzi che possono essere cambiati o riparati secondo certe strategie. Quindi, come vedete, ovviamente il farmaco, inserendosi in quest'ottica artificialista, deve ragionare in questo modo, perché dal punto di vista del medico non c'è un paziente, ma c'è una malattia. Il medico ha rimosso in qualche misura il problema dalla totalità della persona che lo porta e l'ha trasformato in un caso specifico di una specifica malattia. Come dicono i chirurghi, oggi ho un naso, ho un fegato, non ha un paziente, ha un naso. A lui potrebbero anche portare soltanto il naso, andrebbe bene lo stesso, anzi probabilmente sarebbe più contento, così almeno non ci sarebbero tutte queste seccature del portatore del naso. Però il naso è attaccato alla faccia di qualcuno e non puoi far finta che questo non accada. Io penso di avervi già parlato del dottor House, l'avrete visto suppongo, no? Beh, tutta la serie era costruita assolutamente su questo. Sui motivi per i quali le analisi lasciano il tempo che trovano, sui motivi per i quali devi toccare il paziente per capire certe cose, perché ci sono dei segni, ci sono dei messaggi che ti dà soltanto l'odore del paziente, il colore del paziente, la consistenza della carne del paziente, eccetera, che sono tutte cose che i medici, quelli non moderni, conoscevano perfettamente. La medicina moderna applicando il principio di fuga dalla materia di cui abbiamo parlato la volta scorsa, cosa fa? Trasforma il paziente in una scheda così di carta con dei numeri sopra. Le analisi, i valori, la evidence, come dicono, no? Con questa formula magnifica che ti sembra sempre che sta a fare un'investigazione con Colombo e compagnia cantante, ma il paziente non c'è più. Tant'è che in ultimo, se state guardando qualcosa in televisione, scoprite che fanno le autopsie virtuali. Perché? Perché il paziente viene scansionato con tutte le possibili tecnologie di imaging e viene trasformato in una specie di schema nel quale uno può girare, dire fuori i pezzi, vedi perché c'è questo, c'è quello, quell'altro, eccetera, eccetera. Il corpo del paziente è scomparso. E voi vi occupate di corpi, quindi come vedete avete un qualche tipo di problema con questo approccio. Perché dal vostro punto di vista, cioè, invece c'è sta soltanto il corpo del paziente, non c'è altro. Corpo che risponde in modi originali, perché è quel paziente lì con quella caviglia lì, non l'altro. Magari un'altra volta quella caviglia o simile vi aveva permesso di fare certe cose e questa volta no. Voi non potete occuparvi dell'universalità, voi avete di volta in volta un paziente specifico che vi chiede delle cose, chiaramente. Quindi non potete aderire senza problematicità all'impostazione medica corrente, perché l'impostazione medica corrente questa cosa la nega. Non so se è chiara questa questione. Se voi non avete ben presente il fatto che quando entrate nella sfera intima di un paziente, questo crea delle tonalità di relazione, voi non potete ben operare, perché voi per lavoro entrate nella sfera intima del paziente, perché voi lo toccate il paziente. Non lo guardate da lontano come i medici fanno oggi, e te vabbè, tre medicine, tre pasticche di questo, vai via tranquillo, non t'ascolta più nessuno, non t'ascolta più nessuno, eccetera. No, voi dovete proprio toccarlo, dovete andare a scavare dentro, dovete individuare i punti, dovete fare una serie di cose che sono assolutamente intime. E quindi questo vi mette nella condizione di dover sapere qualcosa di comunicazione non verbale. Vi mette nella condizione di dover sapere qualcosa di cos'è una relazione tra persone, perché altrimenti non lo fate bene. Che non siete dei meccanici, non riparate biciclette, voi riparate persone. E le persone non sono biciclette. Può essere molto scomodo questo, effettivamente. La bicicletta non protesta, la bicicletta non ha dei sbalzi d'umore, la bicicletta non pretende che lo rimetti a posto, tante cose. Però voi non vi occupate di biciclette, vi occupate di persone in carne ed ossa che hanno su di voi delle aspettative. Vi ricorderete che vi ho detto che l'aspettativa da questo punto di vista è una trappola, no? Perché? Perché se uno ha aspettative nei tuoi confronti, tu sei incastrato. Non puoi far finta di niente, non puoi trattarlo come se non lo conoscessi, non puoi disumanizzarlo perché ti fa comodo e quindi considerarlo una caviglia storta o un ginocchio con qualche tipo di problema o legamento. È di più. E tu sei responsabile di questa cosa. Sei responsabile perché porti il peso di una medicina che si è spacciata per troppo tempo come toccasana, come qualcosa in grado di risolvere tutte le questioni. Voi prendete un qualunque serial medico e il paziente normale cosa chiede? No, adesso me lo deve guarire. Oh, ma de che? Come? Chi sarei? Un mago Merlino? Però il problema qual è? Che questa pretesa del paziente non è che è nata dall'oggi al domani, è stata costantemente fomentata in qualche misura, alimentata da una serie di messaggi che dicevano: noi siamo sempre più in grado di curare, siamo sempre più bravi, siamo sempre più in controllo della situazione, quindi a momenti avremo sconfitto questo, quell'altro, sopra, sotto, eccetera, eccetera, eccetera. Quando poi questo non si verifica, ci resti molto male e cominci a non fidarti più e cominci a chieder conto e cominci a dire: perché lei mi ha detto che avrebbe guarito mio figlio quando poi mio figlio non è guarito? Perché mi ha promesso che sarebbe tornato tutto a posto quando poi non è tornato tutto a posto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi bisogna stare attenti a ciò che si dice, perché pesa. Perché quell'altro non la prende come un pur parler, la prende come qualcosa che lo riguarda intimamente, perché è lui che ha il problema. È lui che vuole essere salvato da voi. E su questo non ci si può scherzare, evidentemente. Quindi una certa onestà, una certa trasparenza in proposito, secondo me, sono fondamentali. Non dare delle speranze false, perché abbiamo visto che il processo di speranza, fiducia, eccetera, genera poi delle frizioni e delle disillusioni feroci, perché va ben oltre lo specifico della questione. diventa un problema esistenziale. Ok. Quindi il problema, uno dei tanti problemi di questo discorso, sta nella costruzione della medicina come, diciamo, istituzione portatrice di, qua non direi neanche più di speranza, ma di certezza di salvezza. C'è un, certo mi ricordassi anche il cognome sarebbe molto carino, ma comunque un grande medico che ho citato recentemente in un mio saggio, che dice esattamente questo: la medicina ha suscitato troppe speranze, ha fatto troppe promesse e non ne ha mantenuta nessuna. E quindi oggi come oggi c'è una profonda sfiducia, tant'è che, come nei confronti di quasi tutto il sapere esperto moderno, oggi noi parliamo appunto di sfiducia. Perché sì, mi fido, ma allo stesso tempo non mi fido. So che quella persona che ho davanti a me, che è vestita in un certo modo, non a caso, perché deve evocare in me tutta una serie di immagini simboliche, profonde, potenti, dovrebbe avere un sapere che è in grado di rimettermi in sesto, ma allo stesso tempo so anche che mi ha detto troppe volte, lui o quelli come lui, che tutto sarebbe tornato come prima, che ci sarebbe stata la salvezza, che non avremmo avuto ulteriori problemi, e questo non ha funzionato, o a me o a qualcuno che conosco, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il mio rapporto con col medico, oggi come oggi, è un rapporto contraddittoriale pure lui. Da una parte mi fido e dall'altra no. Tutto insieme. Solo che mentre prima io ero in una posizione di oggettiva debolezza nei confronti del medico, perché lui aveva un sapere che aveva solo lui, e questo è stato parte del problema, perché la medicina credo che sia una delle istanze dove il gergo specialistico si è perfezionato a dei livelli quasi esoterici. La definizione delle malattie, la definizione delle cure delle malattie avvengono attraverso termini che la persona normale non capisce assolutamente, no? E questo è anche un problema di potere, non è semplicemente un potere, è un problema di essere, come dire, precisi sulla questione. Tu dici a qualcuno una cosa con tono assolutamente professionale, quello non la capisce minimamente, si sente in difficoltà e tu puoi in qualche misura importi su di lui, no? Puoi dominarlo. Quindi il dominio è uno dei componenti di queste scelte gergali assolutamente assurde che continuano ad aver luogo spesso e volentieri in medicina, ma questo valeva finché tu non potevi fare cosa? C'è qualcuno che immagina quale sia il colpo di scena relativo? Esatto, finché non c'era internet. Adesso c'è internet. E tu puoi dirmi quello che ti pare, io ho bisogno solo di un po' di memoria per ricordarmi che cosa mi hai detto, vado a casa e me lo studio. E deduco che sei uno stronzo, deduco che hai ragione, deduco che è il caso che sento qualcun altro. Faccio un sacco di deduzioni. Ovviamente anche lì c'è in gioco una fiducia spesso discutibile, perché internet non è che sia sto depositario di saggezze, di saperi estremi, eccetera. Però è chiaro che ti mette in condizioni di verificare, di andare a vedere cosa ti hanno detto, di capire meglio. Non sei più così in balia del gergo specialistico, non sei più in balia dello studio da 300 euro a botta, non sei più in balia di tutta la rappresentazione dello specialista come si è venuta costruendo nella nostra cultura. Sei uno che può dire sì, mi ha detto questo, ma questo non c'entra niente con quello che mi sento. Quindi che pelo più a fa il farmaco che mi ha dato? No? Oppure vai a vedere e scopri nel famoso bugiardino infinito con tutto quello che succede che potresti essere uno dei personaggi più sottoposti a una serie di effetti collaterali sgradevoli, perché no? Ci sono tutta quella serie di comunicazioni che stanno a farli quelle comunicazioni. Stanno appunto a mettere una pezza alla questione della non universalità del farmaco. No, il bugiardino a cosa serve? Serve a scaricarsi la responsabilità, non serve ad altro. Perché tu comunque, anche se nella scatoletta dell'aspirina c'è scritto che può causare diarrea mortale, può causare sfinimenti, può causare esplosioni, è quello che ti pare, è più uguale l'aspirina, perché è aspirina, no? Ma se per caso ti viene la famosa diarrea mortale, poi dopo ti dicono, ma io te l'avevo detto, è a tuo rischio e pericolo, non è un problema mio. Non è casuale che i bugiardini diventano sempre più lunghi, perché mano a mano che le evidenze empiriche dimostrano la possibilità di qualche ulteriore effetto collaterale, uno lo aggiunge, perché così il prossimo l'abbiamo avvertito, no? Fio mio, che devi fare? Purtroppo, come si dice a Roma, chi tocca non si ingrugna. Però è chiaro che questa necessità è in qualche misura una conferma dell'anomalia, perché l'effetto collaterale è un'anomalia dal punto di vista del paradigma medico corrente. Perché se il farmaco è universale, la malattia è universale e non è correlata al portatore della malattia, ma è un accidente meccanico, chimico, quello che volete, allora il paradigma mi dice che la molecola X o la molecola Y devono essere curative per quella malattia. Quando invece tu vai a cercare le grandi riviste, trovi Lancet, trovi il New Journal, il New England Journal of Medicine, eccetera, e ci sono le ricerche empiriche, che ti dicono le ricerche empiriche? Che l'efficacia prevista del farmaco si ha nel 30% dei casi. Il restante 70% si divide in quelli a cui fa meno effetto di quanto non dovrebbe, quelli ai quali non fa effetto per niente ma comunque se la cavano, e tutti quelli che hanno le i problemi elencati nel bugiardino. Questo è il punto focale, tra l'altro trovato attraverso la famosa evidence-based medicine, perché sono ricerche su serie storiche, hanno tutti i crismi del caso, non c'è nessun motivo per non fidarsene. Quindi la stessa medicina che pretende che il farmaco sia universale mi dice è universale ma non proprio troppo, è universale nel 30% dei casi, diciamo nel 70% se ci metto pure quelli che non ne traggono, come dire, offesa, però non è universale. Perché quello che fa bene a me non necessariamente farà bene a lei o non necessariamente farà bene al signore che passa qua sotto, perché siamo diversi. Ci siamo fin qui? Quindi il modo di costruirsi della medicina come scienza è un modo che ha fatto una serie di scelte legate al paradigma di cui abbiamo parlato fino ad oggi, no? Paradigma quantitativo, paradigma positivista, paradigma universalista, paradigma meccanicista. Come vi dicevo, sono tutte scelte che implicano una riduzione della questione, tant'è che, per esempio, come vedevamo, la malattia non è più un qualcosa che colpisce l'organismo, ma è qualcosa che colpisce una parte specifica dell'organismo, qualcosa che non ha correlazioni col resto dell'organismo e che può essere affrontata con strategie mirate, come le famose piccole bombe di profondità del caso, che risolvono la questione. Allora, è chiaro però che se io ho questo approccio meccanicistico, come vediamo nella slide, questo porta con sé delle conseguenze, no? Abbiamo visto la volta scorsa, se vi ricordate alla fine del discorso, il mito della performance. Allora, questo ve lo dico per cronaca. Performance all'accento sulla O, quindi non si dice performance, come dicono tutti, ma è performance. E management all'accento sulla prima A, non ce l'ha sulla seconda, quindi non è management, ma è management. Per cronaca, sappiatelo, perché non si possono sentire le varianti sbagliate, è una cosa offensiva per le orecchie. Quindi performance e management. Allora, perché c'è il problema della performance? Perché è intrinseco al discorso della macchina. No? Abbiamo visto che tecnologicamente io realizzo una macchina per ottenere un certo risultato ed economicamente io voglio che questo risultato sia il massimo risultato possibile, perché come abbiamo detto io ragiono in termini di massimizzazione dei profitti, la famosa azione razionale rispetto allo scopo di Weber, l'azione economica è quella per la quale ottieni il massimo dando il minimo, questa è la formula dell'azione economica. Allora è chiaro che se io ragiono in termini di macchina, il mio interesse è di avere la massima prestazione possibile. Ecco da dove deriva il concetto di performance. La performance è un agire improntato al principio della massimizzazione dei profitti. Nel momento in cui io faccio questa serie di passaggi logici, come vedete, mi trovo a stipulare delle cose che non è che siano ovvie. Cioè, lo dico io all'interno della mia cultura, che lo stato di salute è quello che risponde allo stato di massima performatività. Perché potrebbe anche non essere così. Perché io potrei stare benissimo in salute senza avere questi eccessi di capacità realizzative, potrei stare in salute in certi modi diversi, perché io sono diverso, di nuovo. Cioè, il punto qual è? Che tu devi dare una definizione di salute. E oggi come oggi la definizione di salute non è la stessa per tutti. Perché c'è chi sta bene col colesterolo a 500 e c'è chi sta bene col colesterolo a 150, tanto per dirne una. Perché i miei equilibri so se vi rendete conto di quanto è contraddittorio o non contraddittoriale questo discorso. Cioè, perché io devo rientrare necessariamente all'interno di limiti numerici e campi parametrici delle analisi, se siamo tutti diversi? Non so se vi rendete conto della questione. Cioè, se siamo tutti diversi, perché ci sono delle soglie comuni e quindi tutti noi dobbiamo avere dei valori del PSA di un certo tipo, dei valori dell'emoglobina di un certo tipo, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo così sicuri che sia vera sta cosa? Perché l'equilibrio del funzionamento di un corpo deve per forza conformarsi a quel tipo di discorso e non a un altro specifico per il singolo ogni volta? E poi che c'entra comunque la salute con la performance? Logicamente, che c'entra? Tu puoi stare benissimo, stai al massimo sdraiato sul divano, come penso che Facebook dimostri quotidianamente con tutte le cose sui divani che accadono ogni volta, no? Come c'è un fine settimana, divani ovunque. Quindi sta performatività come diavolo la vogliamo contemplare in relazione al discorso della salute? È chiaro che questo è un discorso ideologico. È un discorso ideologico che tende a far cosa? A intercettare tutto il positivo che tu attribuisci allo stare in salute a dei processi produttivi. Quindi a, come dire, captare, rubare, deviare la stima e l'interesse che tu poni nello star bene a favore di una tua, invece, capacità performativa. Non so se vi ricordate la pubblicità di quella che non dovrebbe uscire perché sta male, eccetera, eccetera, e se prende, mi ricordo cosa, se un van... Qual è? Com'è? Ecco il Tachi Flu Deck. E pa, improvvisamente, eccomi qua, posso andare. Manca avesse preso i spinaci di braccio di ferro. Uguale. Cioè, il modello è quello. No? Ah, oggi mi sento proprio una chiavica. Ecco, se tu ti senti una chiavica come io oggi, dovresti stare a letto, non dovresti stare facendo cose, perché il tuo corpo ti sta comunicando, guarda che nel caso, riposati, no? E tu invece sei decoccio, quindi hai il problema della massima prestazione, hai il problema delle aspettative, ti pigli 75 medicine diverse e vai in giro. Però come vedete qual è il problema? Che non è più la stessa cosa. In questo caso il farmaco diventa qualcos'altro. In particolare cosa diventa? Allora, come vedete qui, questo non so se avete mai visto queste fotografie. Questo è un artista contemporaneo che si chiama Damien Hirst. È quello che ha fatto i maiali a fette, i mosaici con le ali di farfalla, che sono di una bellezza rara. E tra le altre cose ha fatto anche questi armadietti da bagno con i medicinali. Questi valgono centinaia di migliaia di sterline, tanto per dirvene uno. Quindi il farmaco diventa anche opera d'arte, per certi versi, no? Questo è un aspetto del farmaco che non avevamo contemplato, perché, di nuovo, noi abbiamo costantemente una visione che assegna dei significati agli oggetti, ma poi questi oggetti possono essere reinterpretati, no? Damien Hirst con, 60-70 euro di medicine, crea un qualcosa che gli rende 250.000 euro. È un genio Damien Hirst, diciamocelo, perché, no? Bisogna dirlo. Per certi versi sono anche belli oggettivamente, quindi sei contento. Però, per dirvi quanto il farmaco possa essere costantemente reinterpretato. Però la questione, come vi dicevo, è un'altra nella fattispecie. La questione è che attraverso l'accento sulla performance io connetto strettamente medicina, farmaco e modello ideologico moderno. Ok? E risolvo una questione che cominciava a presentarsi, perché abbiamo detto che il farmaco è anche merce. E quindi quelli che vendono farmaci, che tipo di interesse hanno a venderne di più? Anche se abbiamo visto che il farmaco teoricamente servirebbe, no? In casi specifici. Quindi come faccio io a liberare una merce così redditizia da questi limiti concettuali per i quali tu te curi solo se stai male? Devo trovare un sistema. E il sistema qual è? È che tu devi stare meglio. Non bene, perché bene finisce, meglio no. Non so se la cosa è chiara. Bene è uno stato che tu gestisci tu soggettivamente, cioè mi sento bene, quindi non devo prendere niente, no? Ma se arriva uno e ti dice sì, stai bene, ma se prendessi questo staresti molto meglio. saresti più performante, saresti più efficace a letto, saresti più bello con le tue, andresti avanti col lavoro, te sentiresti uno schianto. Non so se avete visto tutti i vari filmati di quelli che ti danno gli integratori, che va in giro con queste scie scintillanti, che sembra pure lì che sei Superman e compagnia cantante, perché hai preso cosa? L'integratore che a loro hanno saggiamente targettizzato sul mercato per uomo al di sotto o al di sopra dei 50 anni, delle categorie di nuovo assolutamente specifiche. No? Chiaramente. Sei uomo, questo. Sei uomo sopra 50, quello. Sei donna sopra 50, questo, eccetera. Sei bambino, adesso cominciamo a rompere i coglioni pure ai bambini, e te devi prendere pure questo. Perché? Perché così tu crei dei prodotti che non hanno difficoltà di smercio. Anzi, crei un mercato che virtualmente è infinito. Perché tu puoi sempre stare meglio. Non so se sta cosa è chiara. Non c'è un limite al meglio. C'è un limite al bene, perché tu stai bene quando... come prima ragioni in termini di mi sento bene, non ho acciacchi, non ho dolori, non ho nessun tipo di sensazione negativa, sto bene, fine. Ma quello è un problema, perché tu poi non ti prendi un'aspirina al giorno, due aspirine al giorno, un antistaminico, un'altra cosa, quello che possa, stai bene, che te frega, stai bene. Quindi che succede? Che tu cominci in qualche misura ad essere un bersaglio di comunicazioni che anche in questo campo mirano a non farti stare mai bene. Perché qualunque cosa accada, tu potresti stare meglio. Non so se capite la questione. Cioè, tu sei, anche da questo punto di vista, perennemente insoddisfatto. E desideroso di trovare delle strategie che ti permettano di essere, invece, come ti chiedono di essere. Performante, in salute, più che in salute, no? Tutta quella serie di... modi di dire che credo di avervi già criticato, no? Mi sento al 120%, mi sento al 130%. Qualcuno mi spieghi che cosa significano? Che vuol dire stare al 120%? No. Perché non è così ovvio, però come vedete sono entrati talmente nel modo di dire, sono entrati nell'utilizzo corrente, che ci credi pure quando lo dici, senza porti il problema del fatto che stai dicendo una colossale cazzata, perché non significa niente. Tu, bene che te può andare, stai al 100%, e lì potremmo discutere estensivamente quanto sia realizzabile come obiettivo, no? Ma il 120, il 130, il 150, il 360, non so, tanto ormai i numeri si sprecano. Quindi il Big Pharma, come si chiama il comparto della produzione di farmaci privati, ha tutto l'interesse a che tu ti senta costantemente invece inadatto e ti senta costantemente non all'altezza, perché può darti qualcosa che ti permetta di sentirti all'altezza. Dopodiché il bello della questione è che ci stupiamo se la gente si droga. No. Voglio dire, spiegatemi con che criterio tu poi non diventi un cocainomane in una situazione di questo genere. Che, guarda caso, la cocaina si chiama droga della performance. Ops, guarda. Proprio il nome tecnico, la cocaina ti fa andare a 150. Lì possiamo ragionarne, perché voi saprete, suppongo, che al momento la diffusione della cocaina è impressionante, pare non ci sia neanche una banconota in Italia che non ne reghi tracce, i topi di tutte le fogne di tutte le città italiane sono tutti cocainomani, perché, come dire, sguazzano in costanti riserve di scarti e di materiali pertinenti e via discorrendo. Tra l'altro vi faccio presente, se non ci avete pensato, che la cocaina è quel tipo di droga che è contraddittoriale anche nella stima, no? Perché tu c'hai un cocainomane sfigato, è un tossicodipendente. Tu c'hai un cocainomane col mestiere, è un manager. Poverino, con la vita che fa, vuoi che non si aiuti in qualche modo? No? Gianni Agnelli aveva i setti rifatti in platino, perché tutti sapevano che era un cocainomane sfatto, ma andava bene così. Quindi come funziona sta stima sociale della cocaina? Da una parte per qualcuno non ci piace, per altri invece, poveretti? La rockstar non può non farne a meno, il broker di Wall Street, voglio dire, so se avete visto The Wolf of Wall Street e tutta la compagnia cantante, ma nell'immaginario relativo a Wall Street pare che ci abbiano i cassetti con dentro pasticche, cocaina, pistole e tutta una serie di cose, no? Che ti farebbe pensare su come funziona sta cosa, però dovremmo perdere tempo a pensare, non lo fa più nessuno. Però di fatto il problema è questo, la cocaina ha questo giro impressionante perché risponde perfettamente alle richieste simboliche del tempo. Perché la cocaina ti fa sentire in grado di andare a 120 e quindi tu, di fatto, che ci pensi o meno, ti stai uniformando al modello di successo che ti viene proposto. Il modello di successo che ti viene proposto qual è? Quello di qualcuno estremamente performante. Vediamo se lo trovo. Avevamo detto, vi ricordate l'altra volta, giovane, bello, ricco e ovviamente performante, perché se no, no, come faremmo? Visto che noi stiamo trasformando di fatto l'apparenza fisica in un tratto valoriale, no? L'apparenza fisica diventa un modo per valutare la qualità della persona, non il suo aspetto, che può essere dovuto a una serie di fattori X, Y e Z e non ha nessuna connessione con la stoffa, no? Ma noi no, noi abbiamo deciso che se uno è grasso è uno debole di carattere, è uno che non è in grado di controllarsi, è uno, tutta una serie di giudizi che derivano da quello che dicevamo prima, ovvero sia dal fatto che noi abbiamo trasferito questo accoppiamento bastardo tra salute e performance, che poi ti permette di dire, ecco, vedi, tu se fossi meno grasso potresti lavorare meglio. E porta ovviamente a cosa? A delle politiche, parliamo di politiche nazionali o addirittura internazionali, di condanna di certi comportamenti e di pressione affinché uno si conformi a degli standard, no? Sapete che ci sono molte aziende che offrono degli incentivi ai loro dipendenti che vanno a fare delle diete o comunque perdono peso. Ci sono una serie di aziende che condannano i dipendenti che non perdono peso. Cioè, stiamo arrivando a una serie di, come dire, pressioni e di infrazioni della libertà personale che sono stupefacenti e sono tutte fondate su questo discorso. No, quando vi ho detto l'economicismo, cos'è l'economicismo? L'economicismo è valutare qualsiasi cosa da un punto di vista economico. Allora, perché il grasso, dal mio punto di vista, è un danno per me? Perché il grasso è più probabile che si ammali e quindi usufruisca dei servizi del Servizio Sanitario Nazionale che pago io. Quindi il grasso diventa un danno per la società. Chi fuma diventa un danno per la società, lasciando da parte il fatto che paga delle tasse che altrimenti la società non avrebbe, ma quello, come dire, ci passiamo sopra. Chi beve può bere senza nessun problema, no? Puoi fumare, no, ma bere te puoi sfasciare il fegato come te pare, tanto paghi anche lì, non è un problema. Come funziona questa serie di cose? Non so se vi rendete conto che non c'è un'unitarietà di approccio. A seconda delle manifestazioni, a seconda dei comportamenti, vai bene, vai male, sei molto cool, sei uno stronzo, sei un tossicodipendente, sei un alcolista anonimo. Ma come facciamo a definirlo, quello che è cool e quello che è alcolista anonimo? Bevono entrambi. C'è uno stile particolare? Non lo sappiamo. Però evidentemente, su questo tipo di discorso, con tutti questi cortocircuiti di senso che sono stati messi in campo per poter, dicevamo appunto, avere, diciamo, dei soldatini che si adeguino ad una retorica assolutamente insopportabile, per avere un esercito di clienti che consumino il più possibile tutta una serie di materiali dei quali non abbiamo idea di quali possano essere le controindicazioni, se ci sono controindicazioni, se vanno bene per tutti, tutta questa serie di ragionamenti non la stiamo facendo, però siamo sicuri che in questo modo stiamo stimolando un giro d'affari che è di miliardi di euro e di dollari. Tutto perché abbiamo trovato questa simpatica chiave: salute, performance. Bene, meglio. Nel momento in cui io vado sul meglio, genero delle aspettative costanti e mai soddisfatte. Perché appunto meglio non è qualcosa che puoi definire, vabbè, mo sto meglio e me fe, no, perché, no? Che ne sai dove finisce il meglio? Ok, 5 minuti di break. Allora, vediamo un po' in che modo questo che abbiamo detto del farmaco finora crea delle difficoltà nella sua assunzione o comunque nell'utilizzo che ne viene fatto al di fuori, evidentemente, degli ospedali, al di fuori di specifiche modalità di somministrazione. Abbiamo visto appunto che il farmaco si carica di una serie di significati simbolici. Il farmaco è uno strumento di salvezza. Il farmaco, in qualche misura, per chi non ha la più pallida idea di come funzioni la ricerca, come funzioni la cura, eccetera, eccetera, ha una sua, come dire, potenzialità magica per certi versi. Il farmaco è uno strumento assolutamente integrato all'interno dell'ideologia moderna e il farmaco è una merce. È chiaro quindi che, per esempio, in certi casi io posso rifiutare di prendere il farmaco non per motivi legati alla sua, come dire, connotazione primaria di mezzo di cura, ma perché è una merce o perché viene concepito come qualcosa di, tra virgolette, violento che mi viene imposto da una logica che non condivido. Quindi io posso benissimo non assumere farmaci pur avendone necessità, evidentemente, per ragioni che non hanno nulla a che fare con la cura e il rapporto di salute. Lo posso fare per motivi ideologici, per motivi etici, per motivi di protesta, per motivi di visione del mondo e via discorrendo. Quindi questo in qualche misura è ciò che accade con relazione alla resistenza all'uso del farmaco. Io posso anche non prenderlo, sebbene me l'abbia dato il medico e quindi si sia stabilito un qualche genere di legame tra me e lui, per ragioni che prescindono dalla sua, come dire, dal suo essere una medicina. Oppure posso prenderlo senza passare attraverso nessuno specialista, perché ho per esempio internet, quindi ho mal di testa, vado a digitare mal di testa cura su internet, mescono fuori N opzioni di cura del mio mal di testa e io con una strategia di stelle, stellette, giudizi, amicale, quello che volete, decido che posso comprare questo farmaco, quel farmaco, magari lo compro anche online e salto radicalmente la questione del medico. Quindi c'è tutta una parte del mercato del farmaco, ovviamente incoraggiata naturalmente dalle grandi aziende, che non passa più per la mediazione del sapere esperto. Per cose semplici, che possono essere tosse, mal di testa, slogature, cose abbastanza, fino addirittura aggiungere anche a cose ben più complesse, molti ritengono che il sapere racchiuso in internet sia più che sufficiente e che questo quindi li metta in condizione di fare da soli, senza starsi a preoccupare di una classe di specialisti che viene peraltro, come abbiamo detto prima, anche investita da una disistima abbastanza sistemica. Poi c'è appunto il versante simbolico magico del farmaco. Molte persone, si scopre se si vanno a vedere le ricerche, ritiene di essere già soddisfatta e coperta avendo il farmaco a casa. Non serve poi prenderlo. Te lo metti accanto e il farmaco esercita un qualche tipo di influsso curativo senza che tu abbia bisogno di prenderlo. Per cui io devo anche tenere presente che la gente, come gira molto come espressione, si comporta in modi strani. Quindi io non devo dare per scontato il fatto che, avendo io prescritto il farmaco, poi il farmaco venga preso se e nei modi che io ho indicato, no? Perché sapete che ci sono varie prescrizioni, varie modalità di assunzione e via discorrendo. Questo cosa dovrebbe stimolarmi a fare, per esempio? Cosa potrebbe stimolarvi a fare? A parlare col paziente. Tant'è che le grandi tendenze della medicina, diciamo, non ortodossa contemporanea, sono tendenze che recuperano la narrazione, l'interazione, lo scambio, il parlare col paziente. Perché è chiaro che se io col paziente non mi limito a dire prenda queste due pasticche, tatatà, gli scrivo la cosa e gliela metto in mano, ma gli dico allora lei come si comporta, come le prende queste pasticche, le prenderà, come pensa di fare, eccetera, eccetera. Il paziente si sente valorizzato e io comunque ottengo un risultato curativo, perché comunque l'attenzione è notoriamente un fattore della cura, e allo stesso modo sono in grado eventualmente di farmi un'idea di quali possono essere le sue strategie di assunzione, se ci sono dei problemi, posso intervenire sui problemi stessi. Insomma, parlate con i pazienti, perché è importante, perché non c'è nulla che vi garantisca che il paziente esegua automaticamente e senza alcun genere di intervento autonomo quello che gli viene detto di fare. Anzi, diciamo che gli studi oggi dimostrano che la maggior parte dei pazienti fa un po' come gli pare. Mia madre era una di queste, ogni volta che il medico gli dava una qualche tipo di cura, lei faceva, vabbè, faccio come pare, ne più una mattina o una sera, anche se avrei potuto prenderne 4 o 5 o una, insomma, era sempre una cosa del tutto sottoposta al suo insindacabile giudizio. Poi, dobbiamo anche considerare un'altra cosa, come vedete, ovvero sia il fatto che esistono altre figure che entrano nella catena tra il medico e il paziente, no? Nella fattispecie i farmacisti, i quali tendenzialmente parlano un po' di più, sono un po' più educati a questo genere di scambio, quindi possono essere figure di fiducia, possono essere figure alle quali il paziente si rivolge già da tempo a prescindere dal medico che nella specifica istanza ha dovuto consultare, che non ha mai visto, perché chiaramente non è che tu ti rompi le gambe ogni momento, quindi l'ortopedico o chi per te, chi per lui, non è che lo vedi con la stessa frequenza con cui vedi il farmacista, il medico di base, eccetera, eccetera. E non solo, ma con quella particolare figura hai anche la famosa sfiducia di cui parlavamo prima, perché lo specialista ti chiede delle cifre esorbitanti, perché parla ancora di più in modi che non capisci, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che non tutti i medici sono gli stessi, perché il medico di base è una figura che andrebbe potenziata. Perché il medico di base è un po' come il poliziotto di prossimità, è quello che conosce il paziente, sa quanto questo possa avere delle, come dire, sue convinzioni personali rispetto a malattie inesistenti, è in grado di trovare le cure e sa quali cure hanno funzionato, quindi è uno che ha presente, come dire, l'anamnesi del paziente, no? Lo specialista che tu interpelli nel caso specifico in cui ti sei fratturato, quando lo conosci? Non è che tu vai in giro agli specialisti in generale per conoscerli prima, in modo che così poi quando serve sei in un rapporto amicale. Quindi è chiaro che dobbiamo anche ragionare in quest'ottica, non tutti i medici sono uguali, no? Quindi queste figure alternative possono essere sia il farmacista che il medico di base, se riveste un particolare ruolo all'interno delle abitudini di cura del paziente. E poi infine ci sono le varie reti informali e parentali, ovvero sia una delle cose normali che si fanno, che la gente, come si diceva prima, fa, è chiedere agli amici, chiedere ai parenti, oh, mi fa male qui, tu che faresti? E quasi sempre trovi qualcuno che gli è successo, o comunque allo zio o al cugino, come dicono Elio le storie tese, e quindi è in grado di darti una cura che magari non c'entra assolutamente una benemerita ceppa, una fattispecie, però comunque tu comunque ti trovi sottoposto ad un'ulteriore interferenza per quanto riguarda il tuo utilizzo del farmaco. Quindi, come vedete, appunto, abbiamo questo oggetto che è un oggetto estremamente complesso, perché assomma in sé una miriade di dimensioni, assomma in sé una miriade di atteggiamenti e di necessità, anche in qualche misura, di autoaffermazione ed autonomia. No? Una delle carte centrali di internet da questo punto di vista qual è? Quella di suggerire, se non affermare esplicitamente, l'inutilità di certe figure. Ti puoi curare da solo. È chiaro che voi non rientrate in questo campo, perché quelle figure vengono percepite come quelli che guardano i numeretti, quelli che non sanno chi sei, quelli che ti trattano come un numero, eccetera, 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 laddove il vostro approccio è comunque non moderno da questo punto di vista, perché il vostro approccio continua ad avere a che fare col corpo. E quindi, come abbiamo visto, ha una serie di pregi e una serie di complicazioni, evidentemente, in proposito, perché appunto il corpo è un oggetto molto particolare da gestire, no? Credo di avervi detto degli spazi, però nel dubbio ve lo ridico. Allora, il corpo è, da un punto di vista di comunicazione, qualcosa che comunica sempre. Non c'è modo di essere incorporati, di essere incarnati e di non comunicare. Perché che tu comunichi o non comunichi, comunque stai comunicando, perché nel secondo dei casi stai comunicando un tuo non interesse a comunicare. Nel momento in cui ti giri e te ne vai, stai dicendo qualcosa. Magari non sei in rapporto diretto con quello con cui vorresti essere, ma di fatto gli hai detto qualcosa, quindi esserci è comunicare. Chiacchiere a zero. Ovviamente questa comunicazione che parte dal corpo, che ci piaccia o meno, che la si concepisca o meno sulla scorta di tutto quello che abbiamo detto della res extensa, di Cartesio, eccetera, 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 struttura lo spazio attorno al corpo stesso. Noi tutti abbiamo delle zone di pertinenza attorno a noi che contemplano la possibilità per alcuni di accedervi e per altri no. Noi abbiamo spazi, lo spazio intimo che è intorno agli 80 centimetri, un metro intorno a noi, ed è lo spazio all'interno del quale entrano soltanto certe persone. Noi abbiamo uno spazio ulteriore che è quello dove si dà l'accesso anche a degli amici o dei conoscenti più rilevanti, e quello ancora ulteriore che è lo spazio nel quale in linea di massima possono stare un po' tutti e non è un grande problema. Però capite quindi che voi per una ragione secondaria entrate in uno spazio primario. So se questo è chiaro. Perché? Perché per definizione la vostra professione è una professione che vi porta nello spazio intimo dell'altro, vi porta a toccare l'altro, che è ancora di più. C'è una branca della comunicazione non verbale che si chiama aptica, che ha a che fare col toccare l'altro. No, sapete che ci sono delle culture dove il toccarsi è fondamentale e delle culture dove il toccarsi viene visto come la peste, no? Ecco, quindi nel momento in cui metti in comunicazione queste due culture, se uno non è consapevole, come capita spesso, perché questi sono tratti che fanno parte della cultura implicita, come abbiamo detto, quindi non è che tu sei consapevole del fatto che tocchi o non tocchi e questa cosa è stata strutturata da un punto di vista di socializzazione, sai soltanto che ti mette a disagio che qualcuno ti tocchi oppure che tu devi toccare qualcuno per spiegargli delle cose. Quindi, come abbiamo credo già detto, nel momento in cui tu metti un milanese e un napoletano a interagire senza avergli spiegato queste cose, probabilmente già parti male, perché per uno lo spazio è 1,20 m e per l'altro sono 80 cm, quindi già ci sono 40 cm buoni di disagio per un verso o per l'altro. E perché per uno è fondamentale toccare l'altro e per l'altro invece è assolutamente negativo farsi toccare. Quindi ci sono due, tre cose di base che tu non hai manco cominciato a fare che già hanno messo in crisi il tuo possibile interagire con l'altro. Quindi il punto centrale qual è? Che voi come operatori che si trovano in una posizione molto delicata dovete essere consapevoli di queste dinamiche. Perché sono dinamiche che hanno dei valori e delle conseguenze alle quali noi normalmente non facciamo neanche caso, le diamo per scontate, no? Chi mi tocca è qualcuno al quale io permetto di toccarmi, e il fatto che mi tocchi significa tutta una serie di cose. Arrivi tu che non sei nessuno ma devi toccarmi, io posso anche razionalmente accettarlo, ma non è detto che questo mi faccia piacere, anche perché mi tocchi in una circostanza negativa, oltretutto non mi stai toccando per le coccole, non mi stai toccando per farmi cose piacevoli, ma mi tocchi dove mi duole, quindi c'è anche tutta una serie di problemi sul fatto che mi sono fatto male, quindi sono più debole, quindi ho una situazione non ottimale, come dicevamo, eccetera eccetera. Quindi ci sono, come vedete, nel rapporto tra fisioterapeuta e paziente una serie di componenti simboliche e non verbali che bisogna avere presenti e bisogna sapere anche come evidentemente eventualmente disinnescare, quindi con una relazione, col parlare, con lo spiegare, col manifestare la consapevolezza della questione, già parte del disagio, parte della difficoltà si risolve, no? Far vedere che si è consapevoli del discorso è già molto meglio che comportarsi invece come un panzer e andare avanti, cioè, dove è? Ecco, queste cose magari non sono carine, ma come dire, no? Quindi il punto della comunicazione non verbale è esattamente questo, nel senso che noi attraverso la comunicazione non verbale diciamo molto di più di quanto non diciamo spesso e volentieri attraverso le parole. E di qui vedete anche un'altra delle condizioni particolari della cosa e un altro degli effetti del paradigma. Perché nel momento in cui io parlo di comunicazione non verbale sto di fatto istituendo una gerarchia fra le comunicazioni. Perché quando definisco qualcosa in negativo, io di fatto sto valorizzando il positivo. Quindi dire comunicazione non verbale vuol dire che è un tipo di comunicazione inferiore alla comunicazione verbale. C'è la comunicazione verbale e poi c'è la non verbale, che in qualche modo di per sé è meno importante. Il problema è che questo non è vero, di nuovo. Da un punto di vista di efficacia di comunicazione, la comunicazione non verbale, ci dicono studi molto attenti di marketing e di comunicazione, vale per il 92% dell'efficacia della comunicazione stessa. La comunicazione verbale vale per l'8%. Quindi, di nuovo, ci troviamo in una condizione dove i numeri non tornano. Perché? Perché la comunicazione non verbale è quella che mi permette di percepire tutta una serie di aspetti, dimensioni e reazioni dell'altro che spesso sono men che consapevoli, come abbiamo visto, no? È chiaro che se noi adottiamo un modello di uomo polidimensionale, come abbiamo detto, quindi con una parte di attenzione, una parte di consapevolezza e molte altre cose al di sotto della consapevolezza, fino a giungere all'inconscio, ma quello insomma diciamo che in linea di massima nello specifico possiamo anche non prenderlo in considerazione. Però una semiconsapevolezza implica la necessità di altre strategie di comunicazione, perché io se non sono consapevole di qualcosa non la dico. Come farei a dirla? La devo aver, come dire, focalizzata, devo averne preso coscienza per poterla descrivere. Se non lo faccio, io non posso segnalarla con le parole, ma la segnalo con altre strategie, la segnalo ritraendomi, la segnalo attraverso delle espressioni, la segnalo attraverso delle temperature del corpo, tutta una serie di messaggi che possono essere estremamente utili per valutare il disagio, la problematicità del contatto, l'efficacia del contatto e via discorrendo. Ma se io non ne ho la più pallida idea, è chiaro che perdo tutta questa sfera di possibile comunicazione, no? Teniamo poi presente che la comunicazione non verbale non esaurisce il discorso. Abbiamo visto che c'è l'aptica, ovvero sia la prossemia e l'aptica, che sono due cose diverse, ovvero sia il disporsi nello spazio accanto e il toccare. Anche questo sono...
prossemia e?
Aptica. L'aptica è il toccare, la prossemia è il gestire la vicinanza o la non vicinanza. Che aumentano spesso e volentieri la possibilità di l'efficacia della comunicazione. Non so se avete notato che io non sto seduto dall'altra parte della cattedra. Non è che lo faccio perché, a parte che non ci riesco, perché, come dire, proprio caratterialmente non sono portato, ma è una gestione prossemica della comunicazione che permette di mantenere completamente diversamente vigile l'attenzione degli altri. Perché nel momento in cui c'è qualcuno che ti si rivolge, nel momento in cui qualcuno si muove nei tuoi pressi, nel momento in cui non stabilisce delle barriere, è chiaro che tu sei più disponibile ad ascoltarlo. C'è niente di casuale nella comunicazione, non c'è niente di casuale nella gestualità, ci sono tutta una serie di modi di porsi che sono, come dire, fonte di interrogativo, perché ad esempio lui a me risulta essere abbastanza attento a quello che dico, però sta sempre in difensiva. Che quella è una posizione difensiva tipica, tutti quelli che stanno così si barricano, non è casuale. E quindi ho qualche difficoltà, però lo so che sta attento, lo vedo, quindi no? Cioè deve essere un qualche altro motivo per il quale sta sulla difensiva. Però sono tutte cose che, se hai a che fare con gli altri, è opportuno che tu sappia. Perché avere a che fare con gli altri non è così semplice, perché gli altri dicono cose ma ne fanno altre. Perché le dicono per ragioni di ruolo, per ragioni di opportunità, per ragioni di, per evitare dei livelli di scontro, per non avere attriti, per non dover dare giustificazioni. Ci sono miriadi di motivi per i quali tu dici qualcosa. Però se tu sei in grado di leggere quanto questo qualcosa sia sinceramente detto e quanto invece sia semplicemente un aver detto per, quello non è male. E la comunicazione non verbale da questo punto di vista è centrale. Perché la comunicazione non verbale spesso e volentieri, certo è chiaro che ci sono alcuni casi con i quali tu puoi giocare con la comunicazione non verbale perché la conosci talmente bene da poterla emulare, però diciamo che in linea di massima non credo che abbiate tutti a che fare con le spie del KGB o con degli agenti speciali, quindi in linea di massima se l'altro ti dice qualcosa distogliendo gli occhi è probabile che stia mentendo, difficilmente lo farà apposta. Quindi ci sono una serie di comportamenti per i quali è opportuno avere un po' d'orecchio, cioè sapere questo discorso. Nel momento in cui il vostro paziente regolarmente vi accoglie così, c'è qualcosa che va risolto, perché il vostro paziente sta sulla difensiva, non vi vuole. E poi sia colpa vostra o del fatto che voi in qualche modo siete, come dire, la sostanzializzazione del problema, perché siete lì soltanto perché lui si è rotto la gamba o perché gli si è rotto un legamento giocando a calcetto o perché si è sbagliato a fare qualcosa, eccetera, eccetera, è da scoprirlo. Però sicuramente c'è un fondamento di difficoltà, un fondamento di ostacolo che deve essere superato. Questo poi, tra l'altro, ci sono una serie di ulteriori cose nella comunicazione non verbale, no? C'è l'atteggiamento corporeo in generale, c'è il porsi con diverse estremità, per esempio i piedi sono la parte più sincera del corpo umano. Sì. Se tu stai parlando con qualcuno e quello sta messo così, lui va a via, perché i piedi sono quelli che ci sfuggono di più. Sono anche più lontani dalla testa, quindi probabilmente ci deve essere qualcosa a che fare, però i piedi sono un eccellente modo per comprendere se quello con cui stai parlando ha interesse a stare con te, perché se sono puntati verso di te, tranquillo, se cominciano a, come dire, andarsene, vuol dire che stai perdendo l'attenzione e devi fare qualcosa per recuperarla, oppure c'è qualche altro problema anche lì. Ma comunque, insomma, come vedete, ci sono una miriade di notizie che tu puoi trarre dalla gestualità dell'altro. E la gestualità è una delle componenti più importanti, evidentemente, della comunicazione non verbale. c'è lo stare del corpo, come dicevamo, quindi lo stare rigidi, lo stare impettiti, lo stare rilassati, tutta una serie di posture che possono o meno dichiarare disponibilità. Ci sono una serie di posizioni che dichiarano disponibilità, ma sono complicate perché, non a caso, direi anche da un punto di vista simbolico, la nostra cultura le valuta con negatività. Perché qual è la posizione migliore che designa un'attenzione, diciamo, perfetta? È lo stare a bocca aperta. Se tu stai parlando a qualcuno e quello ti guarda così, vuol dire che tu stai entrando, stai arrivando col massimo della potenza, perché stare a bocca aperta vuol dire accogliere. Solo che, come sapete, nella nostra rappresentazione chi sta a bocca aperta o è uno stolto o è un deficiente, no? Tutta una serie di cose. Perché? Perché noi siamo chiusi, come abbiamo detto. Il nostro paradigma è un paradigma di divisione, un paradigma di difesa. Tu non stai aperto. Un'altra delle posizioni classiche quando si sta attenti è questa, gambe larghe. Allo stesso modo, quando stai a gambe larghe a sentire qualcuno, sei aperto. Perché, come vi ho detto più volte, il corpo è la base della comunicazione. Tutto quello che noi abbiamo detto dopo viene dal corpo. E il corpo ha dei modi di disporsi nei confronti di qualcuno che sono più o meno accoglienti. Il momento in cui un animale vi offre la pancia, sapete perfettamente che vi sta dimostrando la sua massima fiducia, non è casuale. No. Nel momento in cui tu ti apri, stai dicendo all'altro: mi fido di te, sono disposto ad accettare quello che mi dici, mi interessa quello che mi dici.
Scusi, però io sapevo anche, non so se è vero, tipo il fatto del collo, del mostrare il collo, magari quando uno flirta, quando
scalzare i capelli, ce ne sono svariate.
Il collo, oppure anche il movimento degli occhi.
Sì, ce ne sono tantissime di modalità di lettura del comportamento. Ci sono stati dei studiosi che si sono dedicati specificatamente a questo, non so se avete visto mai Lie to Me, la serie dedicata a Paul Ekman, che è uno dei più grandi studiosi, è quello che ha scoperto le microespressioni del viso e del volto e tutta una serie di cose, però diciamo che lì andiamo un tantino nell'esagerato per certi versi. Per quello che riguarda invece, come dicevo, per quello che riguarda la competenza spicciola, che può essere la competenza utile, ci sono una serie di scritti molto interessanti, per esempio Kurt Lewin, non so se ve l'ha menzionato il vostro docente di psicologia, scritto Levin, così. Mi pare che abbia scritto un testo che si chiama proprio Il linguaggio del corpo, se non erro, che è molto valutato. Lewin, L-E-W-I-N. Diciamo che è una componente della questione piuttosto interessante. Poi però, problemi fin qui, tutto a posto? Okay. Poi però ci sono ovviamente un'altra serie di livelli di comunicazione che hanno a che fare con col corpo evidentemente, ma con altre modalità. Abbiamo visto che la forma fisica è già di per sé comunicazione, perché la forma fisica mi dimostra o dimostra all'altro in qualche modo la mia adesione a un paradigma che è quello corrente, no? Io sono in forma, ho il famoso... ecco, l'altro giorno mi sono dimenticato di dirvelo, stavo passeggiando per non mi ricordo dove e ho visto una targhetta accanto a uno studio dove c'era scritto scultura muscolare. Ho detto, ecco, vedi, tu li cerchi, poi quando li trovi rimani così, perché c'è addirittura scultura muscolare, non l'avevo ancora mai sentito. Però rientra, come vi dicevo, in quelle strategie di impacchettamento dei muscoli, di trasformazione delle masse muscolari a fini estetici, senza fare fatica, come si dice, no? Quindi più o meno ne facciamo parte. Però è evidente che il corpo in questo modo assume una rilevanza estremamente particolare all'interno della nostra cultura, perché da una parte, in accordo col paradigma cartesiano, RS extensa, è meccanica, eccetera, 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 dall'altra invece diventa sempre più importante per la propria autopresentazione, no? Perché il corpo è ciò che l'altro vede. E come abbiamo detto, se vi ricordate, nella metropoli, nel momento in cui non hai più nessuna informazione precedente rispetto a colui che incontri, l'unica cosa su cui puoi basarti per decidere il suo status, come comportarti nei suoi confronti e via discorrendo, è la sua apparenza. Quindi l'apparenza è fatta di corpo, di accessori e di modifiche eventualmente corporee, no? Tant'è che oggi, come avrete notato, alcune pratiche che prima erano pratiche di nicchia ed erano anche pratiche stigmatizzanti, perché il tatuaggio a lunghissimo è stato esclusivamente riservato a donne di malaffare, criminali, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi il tatuaggio è diventato una componente, come dire, immancabile di un certo tipo di look, no? Pensiamo a Fedez, pensiamo a tutta una calciatori, no? Ce ne sono a sfare di persone che sono ultra tatuate, mettiamola così. E questo perché? Perché appunto l'esigenza di comunicare attraverso il corpo trascende le doti del corpo stesso, diventa ulteriore rispetto al corpo e quello che il corpo può dire senza un aiuto. Quindi tu il corpo lo lavori sempre di più in un'ottica di dimostrazione, in un'ottica di comunicazione all'altro di tue cose che però purtroppo non sono evidenti. Non so se qualcuno di voi ha letto Educazione Siberiana di Lilin. Gran bel libro, devo dire. È un tatuatore, Lilin è un tatuatore della vecchia mafia russa, se non ricordo male, e quindi un tatuatore che conosce i codici, perché nel campo, nel discorso, diciamo, delle culture non moderne, il tatuaggio ha una sua struttura, una sua grammatica, una serie di richieste anche di comportamenti per poter essere fatto. No? Il tatuaggio in qualche modo è la storia della crescita di qualcuno, che poi questa sia una crescita criminale, una crescita guerresca, come possono essere le grandi culture della Melanesia, della Polinesia, eccetera, dove i tatuaggi erano, o i Maori, no? Eccetera, 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 è un discorso secondario. Il problema qual è? Che noi abbiamo intercettato questa strategia di comunicazione senza sapere spesso e volentieri cosa stiamo comunicando, perché scegliamo il tatuaggio in base ai nostri gusti senza sapere che talvolta quel tatuaggio significa cose che con noi non c'entrano niente. Lilin riporta per esempio l'esempio di uomini che si tatuano una tartaruga, che significa donna incinta nel gergo del tatuaggio relativo, quindi insomma si creano una serie di anche
questo non sì. Anche l'aspetto culturale.
In che senso?
Per me magari il cane vuol dire qualcosa e per il cinese vuol dire un altro.
Assolutamente sì, certo, chiaramente. Però diciamo che ecco, il problema è esattamente questo, che nella nostra cultura non c'è un significato condiviso del tatuaggio. E quindi, mentre nelle culture dove i tatuaggi vengono praticati c'è una logica e quindi c'è una storia dietro, c'è una serie di comunicazioni ben precise che vuoi rivolgere a qualcuno per motivi chiari, eccetera, eccetera. Nel nostro campo i tatuaggi sono un elemento semplicemente estetico, quindi non ti preoccupi del cosa significhino. Vogliono solamente dire che in un certo momento tu hai voluto esprimerti in qualche modo. E ovviamente indicano anch'essi cosa, per certi versi? Autocontrollo, disponibilità al sacrificio, per certi versi, perché comunque il tatuaggio è doloroso fino a un certo punto. E su questo discorso ovviamente si innestano altre pratiche che sono più esplicite da questo punto di vista, no? Quindi cutting, piercing, branding sono tutta una serie di modi di trattare il proprio corpo, di intervenire sul proprio corpo, segnalando una disponibilità e una capacità di come dire, superare stati dolorosi.
Stretching e cutting?
Stretching è il tendere delle parti. Sai, quelli che ti metti i cerchi nelle orecchie, i piattini nel... Sì, esatto. I piattini in bocca, comodissimo deve essere. Cutting invece è tagliarsi per fare delle cicatrici. Branding è marchiarsi, a caldo. Anche quella. Altra strategia, esatto, abbastanza complessa simbolicamente. Non so se vi ricordate, se qualcuno di voi ha letto Alexandre Dumas, c'era il famoso tatuaggio del giglio per le traditrici, le prostitute, la famosa madama che lavorava insieme al cardinale Richelieu, era tatuata, e quando si scopre il tatuaggio succede il macello, perché chiaramente era una strategia di comunicazione all'altro, che non te dovevi fidare di quello che avevi davanti. Quindi, insomma. Quindi sono quasi tutte strategie riprese da subculture o da culture premoderne. Nel senso che la gran parte di queste tradizioni sono tradizioni di settori particolari della società, di solito marginali, quindi gang, quindi bande, quindi organizzazioni criminali e via discorrendo, che però indicano cosa? La nostra costante e maggiore disponibilità all'intervento studiato sul corpo. E quindi ci confermano in quello che dicevamo la volta scorsa, quando vi ho detto che il discorso della palestra è diventato un discorso interiorizzato e quindi non c'è più bisogno che qualcuno vi spinga a fare attività fisica, perché comunque fate attività fisica per una vostra esigenza che viene percepita come tale, ma che è un'esigenza strutturale. Allo stesso modo, questa esigenza di controllo sul corpo si manifesta sempre più chiaramente attraverso queste strategie, perché qui sei sull'intervento diretto sul corpo, non sei semplicemente nella gestione dell'alimentazione e nella pratica sportiva che modellano. Qui sei sul modellare concreto, qui c'è qualcuno che mette mano al tuo corpo, tant'è che ci sono poi anche tutte le altre questioni delle protesi e dei piercing industriali che probabilmente conoscerete, ma c'è gente che se passa dei bulloni al 36, ormai abbiamo delle cose, cioè non è più questa cosa tranquillina che te metti l'orecchino, te metti una perlina e cose di questo genere, ma stiamo arrivando a dei bulloni a sta portata e insomma comincia a essere un po' problematico. Tra l'altro ci sono una serie di artisti che hanno fatto dell'esposizione delle proprie interiora delle performance artistiche, no? C'è Orlan, per esempio, che le performance di Orlan sono delle operazioni, lei si fa aprire in modo che tu possa, come dire, riprendere le sue viscere. E questo cos'è? Da un punto di vista simbolico, come abbiamo detto, è l'ultima frontiera del diurno, no? Nel senso che tu esponi alla vista ciò che hai di più intimo, ciò che non vedi neanche tu, fondamentalmente, no? E fai di fatto, non fai altro che fare ciò che fanno le macchine per le diagnostiche attraverso scansioni, tomografie e via discorrendo, no, tu lo fai in pratica. Quindi ci sono, come vedete, una serie di intrecci nell'utilizzo del corpo, nella responsabilità della gestione del corpo, che vanno ben oltre la questione corporea. Però è chiaro appunto che essendo il corpo l'ultimo oggetto sul quale siamo in grado di esercitare un controllo, o lo percepiamo in questo modo, spesso e volentieri, sul corpo si sommano e si ammucchiano tutta una serie di valori, di esigenze, di aspettative che in qualche misura diventano contrastanti con quello che abbiamo detto la volta scorsa, no? Abbiamo detto che il corpo è oggetto di paura, di disagio, perché è corruttibile, è degade e via discorrendo. Dall'altra parte ci troviamo invece contraddittorialmente a valorizzare sempre di più questo corpo, perché è l'unico modo attraverso il quale siamo in grado di, o pensiamo di essere in grado di manifestare parti di noi, messaggi profondi di noi all'altro, che altrimenti sarebbero, non sapremmo come fare ad esplicitare. Quindi ci sono appunto sul corpo una serie di ragionamenti estremamente interessanti da fare. Tenete presente che chiaramente qui si innesta il discorso che facevamo prima della performance. Cioè, questo per il momento rimane quasi tutto un discorso, a parte questa che potrebbe ancora andare, come abbiamo visto, con la cocaina e varie altre droghe. Però nel momento in cui io vado alla protesi, è chiaro che la protesi è esposta a quel discorso che facevamo prima sul meglio. Cioè tu non fai una protesi per tornare come eri prima, ma puoi fare benissimo una protesi per migliorare le tue capacità, quali che siano. Quindi puoi ipotizzare dei trapianti di cornea, dei trapianti di parti dell'occhio per avere una vista più accurata, una vista più acuta. Puoi sostituire parti del tuo corpo con altri materiali che ti permettano una maggiore resistenza delle articolazioni, dei legamenti e via discorrendo. Quando entri nel campo della protesi, entri in quello che oggi viene uno dei dibattiti più vivaci che esistono in questo settore, che è quello sul post-umano. Non so se avete mai sentito parlare di questo termine, ma molta parte della grande ricerca che c'è attualmente, Google in primis, tanti altri grandi investitori, sta lavorando per il superamento dei limiti del corpo dell'essere umano, in pieno accordo evidentemente col regime diurno. No? Questo superamento da una parte mira all'immortalità, come abbiamo visto, e dall'altra mira invece alla creazione di un cyborg. Quindi, come vedete, abbiamo una serie di rientri e di ritorni sui temi che abbiamo contemplato finora, perché abbiamo visto appunto che il cyborg è confusionario, è notturno. Il cyborg è corpo in carne e protesi tecnologiche, però è anche vero che il cyborg per questo è molto più performante di un corpo umano normale. Stanno facendo una, no, ma non solo quello, anche la realtà aumentata, la capacità, non so, tipo Terminator, che tu guardi qualcuno e c'è tutti quanti cosi, ecco, tutta questa serie di inserimenti nel corpo sono quasi ormai quasi definitivi. Ci sono tutte le varie tesserine RFID che puoi usare per entrare in qualche tipo di luogo, pagare dei conti, ti inserisci sotto pelle un chip di questa portata e sei praticamente una carta di credito che cammina, diciamo, cioè, per molti versi, e lo fanno in tanti. No, pensate agli occhiali di Google che riprendono perennemente tutto quello che ti succede, insomma ci sono tutta una serie di oggetti e di strategie che mirano appunto a integrare, a supportare, a rendere più performante il corpo dell'essere umano. Nel momento in cui entri nell'ottica dell'intervento e nell'ottica della protesi, è chiaro che tutto si apre da un punto di vista delle possibilità, visto soprattutto lo stato della tecnologia corrente, che non siamo in grado di valutare minimamente ad oggi. Altri 5 minuti. Allora, diciamo che grosso modo l'impianto generale che volevo trasmettervi c'è, quindi mi limito a approfondire un minimo quest'altro argomento, che è l'ultimo ed ha evidentemente a che fare con un altro paradigma, nel senso che, come abbiamo visto, Cartesio sancisce il carattere, diciamo, deteriore delle emozioni, perché le emozioni sono parte delle debolezze della res extensa. Le emozioni sono da sempre state concepite, nella nostra cultura in particolare, come minacciose, perché prima venivano chiamate passioni, e vi ricorderete forse dal verbo patior in latino, vuol dire soffrire, vuol dire non avere il controllo. E la nostra cultura tende a cercare il controllo, quindi chiaramente l'emozione è problematica, perché quando arriva un'emozione difficilmente riesce a tenere il controllo, chiaramente, no? Il discorso è quello. Però abbiamo visto che il discorso cartesiano è un discorso che può essere principalmente, chiaramente, nella sua ricaduta per il senso comune, è un discorso che può essere criticato, che va criticato, e che di conseguenza il paradigma per cui c'è l'anima razionale da una parte e tutto il resto dall'altra, e tutto il resto è comunque non importante, anzi deteriore, va abbandonato. Come credo di avervi detto, ci sono una serie di studi che ci permettono di correggere le derive cartesiane anche da un punto di vista scientifico. Credo che abbiamo parlato del cervello triunico di MacLean, se non sbaglio, no?
Cervello
tuo. Sicuri? Non so perché, ma avrei giurato di sì. Allora. Dio mio. Questo non l'abbiamo detto?
No.
Ah, pensate un po'. Ok. Allora. Diciamo che abbiamo oggi una modellizzazione, pure mi sembra strano. Mi pareva di ricordare, però. Vabbè, ad ogni modo.
Qualcosa sul cervello rettilineo,
rettiliano, mi pare che ecco, infatti. Il cervello rettilineo è un po' un problema. Però, vabbè, ribadiamo per sicurezza. Allora, che dicevamo? Che noi sappiamo oggi che il nostro cervello è l'insieme di 3 salti evolutivi distinti. Uno, il cervello rettiliano, appunto, che è il midollo allungato, fondamentalmente cervelletto e midollo allungato, ed è il ricettacolo di tutti gli schemi neurali automatici che ci fanno vivere, e quindi è probabilmente il fondamento della nostra percezione dell'esserci o corporeo, che è anche detta propriocezione, che forse conoscerete. Poi c'è il sistema limbico, che gli cresce attorno come una ciambella, come vedete anche nell'illustrazione, che è la sede delle emozioni, degli stati d'animo, del ricordo di lungo periodo e via discorrendo. E poi in ultima c'è la neocorteccia, che è il sito dei movimenti volontari, del pensiero, del calcolo astratto, del calcolo matematico, quindi di fatto il sito dell'anima razionale, dicendola con Cartesio. Abbiamo visto quindi in questa definizione di MacLean una possibilità di confutazione o conferma della tesi cartesiana. Perché? Perché in tutto questo si aggiunge evidentemente il quadro di riferimento del darwinismo. Cosa dice Darwin? Che gli organi che non servono più lentamente si atrofizzano. Per cui quali sarebbero i passaggi logici per una confutazione evoluzionistica di Cartesio? Che se noi sapessimo qual è il sito delle emozioni, potremmo andare a controllare in che stato è, perché se effettivamente le emozioni sono un tratto deteriore, l'organo deputato ad esse dovrebbe essere in via di atrofizzazione. Se è vero, come dice Cartesio, che noi, o come dice il combinato disposto di Cartesio e Darwin, che noi nel nostro evolverci diventiamo sempre più razionali. Andando a prendere il lavoro di un neurofisiologo contemporaneo che si chiama Antonio Damasio, del quale credo di avervi parlato, noi verifichiamo che questo stato di cose non esiste, nel senso che sappiamo, grazie a MacLean, che il sistema limbico è l'organo delle emozioni, cioè le emozioni stanno nel sistema limbico. Quando andiamo a vedere in che stato è il sistema limbico, non troviamo alcuna traccia di atrofia, ma anzi scopriamo, come credo di avervi detto, che attraverso alcune sue strutture specifiche, che sono l'amigdala e l'ippocampo, il sistema limbico normalmente ha molta più voce in capitolo sui nostri comportamenti di quanto non penseremmo. Ci sono addirittura delle connessioni neurali tra i sensi e il sistema limbico più veloci che tra i sensi e la neocorteccia, perché, come vi ho detto, tante volte se serve di fare qualcosa rapidamente, se ci pensi sopra è troppo tardi, quindi devi agire e basta, non ne sei consapevole, non sai come è successo, ma sei riuscito a salvare la pelle, sei riuscito a afferrare la cosa che stava cadendo, eccetera eccetera eccetera. In ogni volta che voi con un gesto che non vi aspettereste mai raccattate qualcosa al volo, impedite che qualcosa cada, soccorrete qualcuno senza esservene resi conto, in quel momento il vostro sistema limbico sta dando del suo ed aggiungendo alle sue cose. Quindi che cosa succede? Che unendo tutte le varie ricerche che abbiamo a disposizione oggi, che la neurofisiologia in qualche modo ha sdoganato il tema delle emozioni, perché vi faccio presente che da un punto di vista di paradigma anche la stessa neurofisiologia non studiava le emozioni, riteneva che fossero un argomento inutile, superato, che non fossero di alcun interesse per la disciplina stessa, tant'è che Damasio per poterle studiare ha dovuto mettere a punto una serie di protocolli e di nuovi modi di studiare, perché tutti gli dicevano ma che le studia fa le emozioni, non serve, tanto per darvi il peso di Cartesio ancora oggi. Questo a fronte, come vi ho detto, di informazioni che ci arrivano da altre discipline, da altri ambiti di ricerca, sul fatto, per esempio, appunto, che la comunicazione non verbale conta per il 92%, la comunicazione non verbale è emozionale. Quindi come fa a non essere importante capire le emozioni quando la gran parte di ciò che dici e della possibilità che ciò che tu dici venga recepito si fonda sulle emozioni? Sono una serie di aporie, come si dice, del nostro modo di ragionare, del nostro sistema di pensiero, che pian piano si stanno rivelando come anomalie, come abbiamo detto. Allora, da Damasio noi sappiamo non solo che appunto il sistema limbico gode di eccellente stato e quindi svolge i suoi compiti, i suoi lavori senza grandi problemi, ma sappiamo anche che laddove le connessioni tra i due si perdano per motivi traumatici, per motivi di incidenti, per malattie, eccetera, coloro che ne risultano e che quindi sono assolutamente e solamente razionali, quindi dovrebbero essere gli uomini cartesiani tipici, sono di fatto dei malati, sono di fatto delle persone disabili. Perché? Perché il modello che propone Damasio ci dice che la ragione funziona bene dopo che le emozioni hanno fatto il loro corso. Ovvero sia, il combinato lavoro di tutte le parti del cervello, che è quello che tutti gli studiosi che se ne occupano invocano, perché la natura non crea qualcosa per poi lasciarla da parte, cioè di tutti i salti evolutivi che abbiamo qui, non è che il cervello rettiliano a un certo punto non ha più funzionato, ha continuato a funzionare in coordinamento col sistema limbico e poi in coordinamento con la neocorteccia, quindi tutte le parti del cervello collaborano al nostro modo di comprendere ed essere nel mondo, e il sistema limbico attraverso le emozioni e la memoria di lungo periodo è in grado di ridurre il campo delle possibilità di scelta. Che vuol dire? Vuol dire che quando io mi trovo davanti una possibilità d'azione, di fatto quelle di cui sono consapevole sono soltanto le scelte che il mio sistema limbico mi sta proponendo. Perché sennò sarebbero troppe, che è esattamente quello che succede a chi ha la separazione tra sistema limbico e neocorteccia. Chi ha la separazione tra sistema limbico e neocorteccia non ha più un filtro sulle possibili possibilità e le deve studiare tutte, ogni volta. Quindi per prendere una decisione anche stupida come l'orario del prossimo appuntamento con lo specialista ci mette 5 ore. Capite che comincia a diventare un po' complicato vivere così. No? Quindi il modello che ci propone Damasio è un modello complesso. Il pensiero, tutto, è fatto di collaborazione tra ragione, emozioni e istinti. Non c'è un pensiero puramente razionale come pretendeva Cartesio, quindi le famose idee chiare e distinte, tutto quello che anche il senso comune sembra dirci, no? A noi ci si dice spesso e volentieri ragiona a mente fredda, non fare in modo che le emozioni ti influenzino, come se fosse possibile separare i contributi. Tant'è che Damasio, sempre all'inizio del suo libro, dice: io quando ho cominciato a studiare, a lavorare, ero convinto che esistessero due strutture di pensiero separate, una delle emozioni e una del pensiero razionale. Che questo ci diceva Cartesio, no? Se tu devi essere soltanto razionale, mente fredda, usi soltanto il cervello, la parte di cervello che puoi, e tutto il resto lo scansi. Però non funziona così. Il nostro pensiero è fatto regolarmente di tutti i contributi, con degli equilibri mutevoli per certi versi, ma non possiamo assolutamente in nessun modo dire che stiamo essendo soltanto razionali. Paradossalmente possiamo dire che stiamo essendo soltanto emotivi, perché nel momento della come si chiama? Del sequestro emozionale del quale credo avervi parlato, quindi cioè quando l'amigdala entra, prende il controllo dell'intero nostro modo di agire, in quel momento la ragione non c'è più, che è il famoso momento della furia, il famoso momento della passione, il famoso momento dell'estasi e della vertigine, no? Quei momenti nei quali di fatto tu non sei spesso e volentieri neanche consapevole di esserci. Non so se vi è mai capitato, no? Un attacco di rabbia porta, come si dice in tutte le formule verbali che ne parlano, dicono esattamente questo: mi è sceso un velo davanti agli occhi, non ci ho visto più, ho visto rosso. Sono tutte forme di comunicazione di uno stato nel quale tu non ci sei, fai cose e poi dopo te trovi con le mani insanguinate e dici: che ho fatto? Ecco, hai sterminato uno, ma non c'eri di fatto, perché stava andando la tua amigdala che aveva deciso che in quel momento bisognava fare le cose un attimo più così accelerate, diciamo. Perciò un testo che credo vi interesserebbe, che è di Daniel Goleman e si chiama Intelligenza Emotiva, questo lo potete vedere anche, questo libro qui, ci dice, è il primo che propone questa formula di intelligenza emotiva e in modo estremamente, come dire, eufemistico, ci dice questa cosa: una concezione della natura umana che ignorasse il potere delle emozioni si rivelerebbe deplorevolmente limitata. E questo ne parla come se di fatto noi non vivessimo all'interno di una situazione di questo genere, ma noi viviamo all'interno di una situazione di questo genere. La stessa denominazione della nostra specie, Homo sapiens, ovvero sia la specie in grado di pensare, è fuorviante quando la si consideri alla luce delle nuove prospettive che la scienza ci offre per valutare il ruolo delle emozioni nella nostra vita. Vi faccio presente che noi siamo Homo sapiens sapiens, due volte, che non eravamo soddisfatti di una, due volte, abbiamo dovuto ribadire la cosa. Quindi noi ci caratterizziamo anche da un punto di vista, come vedete, demo-antropologico, come specie pensante, perché abbiamo deciso che il pensiero è assolutamente l'unica cosa che ci separa dal mondo animale, come vedevamo la volta scorsa. Come tutti sappiamo per esperienza personale, perché qui un po' di autoascolto si impone, quando è il momento che decisioni e azioni prendano forma, i sentimenti contano almeno quanto il pensiero razionale, e spesso anche di più. Finora si è data troppa importanza al valore nella vita umana della sfera puramente razionale. Quindi Goleman propone questo nuovo ossimoro praticamente. Sappiamo cos'è un ossimoro? Bene. Propone questo nuovo ossimoro perché l'intelligenza, dal punto di vista del paradigma corrente, non è emotiva, non può esserlo. L'intelligenza, dal punto di vista del paradigma corrente, è un'intelligenza logico-matematica. Ora, ci sono una serie di studi che sono stati fatti nel frattempo, dei quali ovviamente si parla molto poco perché mai che dovessimo sapere queste cose, che dimostrano come esistano diversi tipi di intelligenza. Ora, poi ovviamente da questo schema di base di Gardner siamo passati a, come al solito, il delirio, perché poi quando cominciamo non ci fermiamo più, quindi prima erano 7, poi 14, poi 21, poi a un certo punto hanno smesso perché cominciava a diventare un tantino complicato, ma dal mio punto di vista questi sono più che sufficienti, e stanno evidentemente a designare un tipo di intelligenza ben più complessa di quella con la quale normalmente facciamo i conti noi. Perché? Perché quella che risponde al nostro paradigma di queste è una sola, ed è la logico-matematica. Tant'è, come dicevamo l'altra volta, che il QI, ovvero sia lo strumento che valuta l'intelligenza, si fonda esclusivamente sull'intelligenza logico-matematica. Non è che tu fai dei passi di danza per il QI, non è che tu parli delle lingue, non è che sei in grado di capire lo stato d'animo altrui. Tu devi saper fare dei conti, devi riconoscere delle sequenze logiche, devi avere una certa memoria e capacità di calcolo, e sei intelligente. Tant'è che il nostro modello di persona intelligente è l'ingegnere, che, se mi permettete, senza offesa per nessun ingegnere, insomma, è piuttosto lontano da quello che io ritengo essere una persona intelligente. Ma comunque, vabbè, lasciamo perdere. Come vedete, invece, Gardner ci dice che esistono diversi tipi di intelligenza e che quindi io non posso ridurre l'idea di intelligenza, quindi di capacità elevata di compiere cose, esclusivamente al calcolo matematico. È ovvio che il calcolo matematico in una chiave cartesiana è la chiave di volta, perché Cartesio, vi ricorderete, no? Riduzione di tutto agli assi x, y, numero, cioè tutto quanto il mondo moderno è nella logica matematica. Ma ci dice Gardner, ci sono tutt'altre intelligenze. C'è l'intelligenza linguistica. So chi di voi abbia o meno, sia o meno portato alle lingue, ma io avevo un amico che, per quanto studiasse, le lingue non le imparava. Poveraccio, ed è evidentemente un problema di attitudine anche, no? C'è chi è portato e chi è meno portato. Poi c'è l'intelligenza logico-matematica, ne abbiamo parlato, ovviamente l'intelligenza musicale, che è tutta un'altra cosa. Io lì sono non carente, di più, e ho degli amici che sentono una cosa e la sanno rifare, io sento una cosa e rimango così, che sarà stato, ancora ad oggi non c'è verso di capirci niente. Poi abbiamo invece due intelligenze relazionali, che sono la intrapersonale e la interpersonale, che queste sono particolarmente importanti, come stiamo per vedere. L'intrapersonale è quella che è in grado di capire se stessa, è quella del famoso conosci te stesso, e che quindi è in grado di valutare le proprie emozioni, riconoscere le proprie emozioni, gestire le proprie emozioni e via discorrendo. E poi c'è l'intelligenza interpersonale, che invece è quella che riconosce le emozioni nell'altro. Empatia, simpatia, prossemia, tutta questa serie di cose sono abilità che non sono innate, non sono incoltivabili, sono anch'esse potenziabili, sono insegnabili. Noi di fatto abbiamo ridotto tutte le altre abilità ad un atteggiamento naturalistico, come a dire se sei portato, se no chi se ne frega, e ci siamo concentrati sulla logico-matematica. Ma tu puoi benissimo migliorare nella tua intelligenza interpersonale, puoi benissimo migliorare nella tua intelligenza kinestesica, che è quella del movimento, chiaramente, no? Come vi dicevo l'altra volta, Billy Elliot, Francesco Totti, Bolle, i grandi ballerini, i grandi sportivi, spesso e volentieri hanno evidentemente un'intelligenza corporea diversa dagli altri, no? A livello di coordinamento, a livello di capacità di convocare alcuni muscoli che non è ovvia, eccetera eccetera eccetera. Quindi anche lì c'è da riconoscere un'intelligenza. Intelligenza spaziale è percepirsi all'interno dello spazio ed essere in grado di muoversi e di modellarlo in certi modi, e intelligenza linguistica evidentemente è il discorso delle lingue. Ora, che cosa si trae da questo schema? Si trae il fatto che, ovviamente, trattandosi di una configurazione complessa, anche qui non è che c'è qualcuno che ha un'intelligenza e tutte le altre no. Si tratta del fatto che la nostra intelligenza è di fatto un cocktail di tutte queste intelligenze con configurazioni diverse, per cui chi è molto portato per la logica matematica farà auspicabilmente l'ingegnere, chi è molto portato per la logica kinestesica farà il calciatore, lo sportivo, il ballerino, il contorsionista e quello che gli pare, e via discorrendo. Qual è il punto centrale, però? Che evidentemente sulla base di questo schema d'attribuzione, gran parte dei miei giudizi di valore all'interno della stratificazione sociale sarebbero da rivedere. Perché questo ci dimostra cosa? Che se sei un grande musicista, conti come Einstein. Non è che quello è meglio perché fai conti e tu sei invece tutto sommato chi se ne frega perché componi musica. Non so se questo è chiaro. No? Quello è il punto. Cioè, se noi smantellassimo il paradigma, se noi riuscissimo a inserire nel paradigma una corretta valutazione di questi discorsi, avremo un altro mondo. Noi ci abbiamo provato, abbiamo fatto i licei linguistici, i licei musicali, no? Tutte queste cose, ma se nella stima corrente comunque devi essere un ingegnere per aver successo, è un cavolo e tutt'uno. Il punto è che tu devi fare in modo che qualcuno che è un genio nell'interpersonale sia visto come genio e sia riconosciuto come genio. Non ho bisogno soltanto di grandi matematici. Tra l'altro, un problema piuttosto serio relativo al mondo del lavoro di questo discorso. Ovviamente, dal vostro punto di vista, l'intelligenza interpersonale ed intrapersonale sono fondamentali, perché sono quelle che vi permettono il contatto con l'altro migliore possibile. No, quindi le competenze dell'intelligenza interpersonale e intrapersonale sono stravalutabili. Ma c'è una cosa più divertente ancora. Allora, noi continuiamo, forse non lo sapete, ma ve lo dico, a utilizzare il QI come strumento di selezione del personale. Strumento che, ripeto, in certi casi può anche essere utile, ma che serva per la selezione di chiunque lascia un po' perplessi, no? Ci conforta nella nostra idea del paradigma dominante, perché se tu devi fare selezione del personale, che te frega di avere un QI alto? A te quello che interessa è l'intelligenza interpersonale, non quella logico-matematica. Ecco. Ma non solo, questo quindi sarebbe una cosa, ma il bello del QI è che tutti sanno che non è predittivo. Predittivo vuol dire che se tu sei un giovane con un QI alto, non c'è nessuna garanzia che tu diventi anche un uomo di successo. Anzi, io direi che spesso e volentieri quel tipo di intelligenza è un po' complicata da gestire. Laddove esiste uno strumento che si chiama PONS, che è il profilo di competenza non razionale, che è predittivo al 92%, che non è poco. Vuol dire che un bambino che abbia un PONS elevato, nel 92% dei casi, diventa un adulto di successo. Il PONS valuta l'intelligenza interpersonale. Lo trovate su Sociologica, c'è il test su come farlo, ci sono i metri per farlo, se qualcuno vuole provarci. Ed è un test nel quale vedi soltanto uno che fa un'espressione e poi ti si chiede che cosa stava manifestando quello? Dubbio, paura, simpatia, antipatia, stress, eccetera. Più riesci a leggere le emozioni in queste condizioni, migliore la tua intelligenza interpersonale e, da dati abbastanza affidabili, migliore la tua capacità di avere successo nella vita. Perché? Perché noi siamo, come vi ho detto molto più spesso di quanto non avrei dovuto, relazionali. Noi lavoriamo con gli altri, non lavoriamo da soli. Tant'è che, pur non essendo cambiato il paradigma, sono cambiati una serie di strumenti di lavoro e di modalità di lavoro, no? Oggi c'è il famoso team building, si lavora in squadra. Ecco. Quale intelligenza meglio dell'interpersonale per lavorare bene in squadra? No? Laddove invece è dimostrato estensivamente, non so se avete visto anche The Imitation Game, cioè avete presente? Ecco, Turing, per carità, però certo lavorare con Turing era un problema, perché a livello di lavoro di squadra era un disastro assoluto. Quelli che hanno un alto QI di norma sono dei disastri in squadra, tant'è che non li assumono più. Perché per lavorare bene in squadra hai bisogno di essere in grado, come dire, di fare un passo indietro, di gestire le tue, no, i tuoi problemi di grandezza di pene e via discorrendo in modo un po' un attimo più equilibrato, mentre chi ha un forte QI, come quasi tutti i grandi matematici, da questo punto di vista è un po', come dire, qualche difficoltà a relazionarsi con il resto del mondo. Quindi il bello è che, anche essendoci un evidente ritorno economico nella questione, ad oggi noi, a livello aziendale, il PONS mica lo usiamo. Cioè, quelli che fanno le selezioni del personale non usano il PONS, continuano ad usare il QI. Dimmi.
Spiega meglio quella spaziale, quindi non capito.
Quella spaziale è quella che ti permette di concepire e definire i rapporti all'interno dello spazio, tipo quella architettonica te la definirei.
Ah.
Quindi la capacità di modellare, di porti e porre cose all'interno dello spazio.
Geometri, no?
Esatto, più o meno. Architetti, geometri, costruttori vari e via discorrendo.
Questo schema viene eliminato in pratica l'intelligenza artistica in generale, per esempio pittura, scultura, eccetera.
Credo che rientri nella spaziale anche quella. Sì, sì. Poi io ho detto, questo è lo schema di base, poi ci sono quelli più articolati, però insomma in generale la spaziale ha a che fare con la distribuzione nello spazio in generale, quindi anche da un punto di vista di scultura, di pittura e via discorrendo, siamo più o meno da quelle parti. Ora, ci siamo su questo? Quindi il PONS, che sarebbe un indice utile, estremamente utile per valutare le risorse che tu assumi, per un problema di paradigma non viene preso in considerazione. Per un problema di paradigma si continua a prendere in considerazione il QI, pur essendo esso dimostrato del tutto inutile per valutare le capacità operative e lavorative di qualcuno, soprattutto in un tempo di team building e quindi di lavoro cooperativo, di gruppi e via discorrendo. Questo l'abbiamo visto, se ne abbiamo parlato.
Come si scrive
PONS? Tale e quale, P-O-N-S. Profile of Non-Verbal Sensitivity, se non sbaglio si chiama. Profile of Non-Verbal Sensitivity. Allora, ultimo argomento che è opportuno trattare è specificare un po' meglio il discorso della CNV, quindi la comunicazione non verbale. Perché ci sono una serie di aspetti dell'azione della comunicazione non verbale che spesso sfuggono. Allora, abbiamo detto che c'è la comunicazione non verbale. La comunicazione non verbale si divide in queste quattro componenti, ma ci sono poi c'è anche la comunicazione paraverbale, che è molto importante, ed è quella che dà una competenza nell'uso della voce. Perché? Perché il tono, il ritmo, l'accento, il volume sono una serie di strumenti che fanno la differenza nel comunicare. Se tu parli avendo una qualche, come dire, consapevolezza dell'accento che devi porre sugli oggetti, del ritmo col quale ti rivolgi alle persone, dell'alternanza tra, come dire, contenuti seri e contenuti faceti, quindi l'eventuale battuta, la parolaccia, quello che può essere, riesce a essere molto più efficace nella comunicazione che qualcuno che si mette seduto e legge. Non so se avete mai assistito a un convegno. Se voi andate a un convegno, c'è un oratore che legge, un oratore che parla a braccio. L'oratore che parla a braccio te lo ricordi, l'oratore che legge, tempo 5 minuti, te lo sei perso, perché è di una noia mortale, no? Perché il monotono è qualcosa che ti porta automaticamente a perdere l'attenzione. Tu dopo, anche se vuoi stare attento, massimo 10 minuti dopo cominci a pensare agli affari tuoi, perché c'è questo tu continuo che non ti dà nessun supporto, mentre l'utilizzo corretto della voce è invece uno strumento assolutamente centrale, perché è in grado di compensare eventuali cadute d'attenzione, è in grado di sottolineare gli aspetti cruciali, è in grado di offrire degli agganci mnemonici agli altri che altrimenti mancherebbero. Quindi le azioni vocali, come vedete, al di là dell'utilizzo della voce, contemplano anche il suo diciamo utilizzo non verbale, quindi dal grido al silenzio, e il silenzio è uno strumento di comunicazione spesso e volentieri che non contempliamo, ma che è estremamente utile. Con un silenzio tu sei in grado di dire molte più cose di quelle che potresti dire parlando, fondamentalmente, ecco. Poi abbiamo le azioni cinetiche, invece, che hanno a che fare con tutto quello che vi dicevo prima, quindi la gestione del proprio corpo nello spazio, la gestione del movimento del proprio corpo, la il portamento, i gesti, eccetera, eccetera. Le azioni prossemiche, che sono quelle che, come vi ho detto, regolano l'accostarsi o il distanziarsi dagli altri, quindi l'avvicinarsi a qualcuno, mettersi davanti, eccetera, eccetera, e le azioni esteriori, che hanno a che fare con tutto il discorso che abbiamo fatto in questi giorni, con appunto forma fisica, abbigliamento, e possiamo complicarlo, come abbiamo già detto, con tatuaggi, scarificazioni, eccetera, 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 che sono l'ultima frontiera della questione. Io direi che per quanto mi riguarda avremmo finito. Possiamo sfruttare questi minuti che ci sarebbero ancora in più, questo l'abbiamo visto, e questo pure. Per chiarirvi qualcosa, se ci fosse un argomento che volete risentire, sarebbe opportuno, anche perché, ripeto, dal mio punto di vista io sono sempre estremamente... Mi sembra di essere chiaro, però non è detto che poi lo sia, quindi se ci fosse qualche cosa che non è stata... Scusami? Le slide le trovate sul sito? Su Sociologia, stanno tutte sotto le lezioni. C'è il PONS, le slide, tutto quello che vi serve online. E, quindi dicevamo, il problema del...